giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Vi ricordo l'indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Poetisti, casa postale 53 Marosta, Vicenza.
Io dico sempre invece usate internet, che visto che ormai tutti ce l'hanno ed è accessibile a tutti, rimane sempre uno strumento privilegiato per i contatti e i collegamenti.
Ecco, va bene, adesso forse aspetta un attimo perché dovrebbe essere giusto come altezza. Niente, allora, erano 15 giorni che non c'ero, cioè ho saltato due trasmissioni per turni di lavoro, Francesco mi ha coperto, mi sembra che l'ultimo giovedì ci siano stati dei problemi notevoli di rumori qua in radio, per cui non è andato in onda la trasmissione, vero Francesco?
Sì, beh, praticamente io sono venuto su due trasmissioni, bene, diciamo che la prima l'ho fatta telefonicamente con gli ascoltatori che hanno chiamato, quella serale c'era la radio che funzionava poco bene, più c'era un lavoro in regia con il flessibile che il rumore era impossibile, comunque sono rimasto qua in regia appunto anche giovedì scorso la sera, chi ha chiamato lo saluto e soprattutto appunto la trasmissione è fatta dalle telefonicamente appunto il giovedì scorso.
Allora, va bene, visto che sono qui in radio, innanzitutto voglio fare, si chiamano condoglianze in termini comuni, in realtà non è una vera e propria condoglianza perché noi come pagani non facciamo condoglianze a nessuno, nel senso che quando ci muore un amico noi preferiamo pensare che in realtà non sia morto, sia rinato e stia vivendo la propria vita in un'altra parte. Cioè questo è il nostro modo, questo è il nostro atteggiamento rispetto alla morte, per cui non abbiamo tristezza. Certo che quando ti manca un amico ti manca qualcosa, cioè perdi qualcosa di te, insomma, cioè di quella persona con cui magari hai passato delle serate, hai fatto delle battute, magari neanche questa grande frequentazione, però con la quale avevi una certa attenzione. Di chi sto parlando? Sto parlando dell'amico Luigino Ercolin, che qui in radio era conosciuto un po' come Don Luigino per i suoi atteggiamenti. Una persona che se n'è andata, l'ultima volta che io l'ho visto cercava di scantonare quei suoi problemi, se in realtà non li ha mai fatti pesare, e niente, è un amico che ci è mancato. Naturalmente noi vogliamo pensare che questa persona stia combattendo nuove battaglie in altri posti.
Sì, a me rispetto appunto giovedì scorso non potrei anche intervenire appunto perché c'era l'annuncio appunto che Don Ligino era morto. Io l'ho conosciuto sempre qua alle assemblee di Radio Gamma 5, era un tipo partecipe, simpatico, era una persona che si dava da fare, era una persona in gamba e voglio appunto associarmi anch'io a questo ricordo di questo nostro amico, il nostro ascoltatore e amico di Radio Gamma 5.
Che poi le nostre non sono affermazioni di circostanza, cioè era effettivamente un amico. Pratica, cioè non, anche perché noi non abbiamo quel fra virgolette rispetto che hanno i cristiani per la morte, cioè non è che la morte appiattisce tutto, no, le persone che ti muoiono ti manca l'affetto, capisci? Ma quando muore un figlio di puttana è morto un figlio di puttana, cioè non è che noi andiamo a fare la retorica su questo, cioè assolutamente non abbiamo queste remore che sono
nessuna.
Un classico dei cattolici. In realtà lui era un amico effettivo ed è un amico che non ha mai fatto del male a nessuno da quanto a me è dato sapere e che comunque con noi ha sempre avuto questo atteggiamento di affetto e ce l'ha sempre dimostrato, insomma. Pertanto ci dispiace l'amico che se n'è andato, facciamo auguri alla sua famiglia naturalmente e noi vogliamo pensare appunto che stia vivendo in un altro posto. Un'altra persona che se n'è andata e della quale invece non abbiamo assolutamente remore in modo più assoluto è quello che veniva chiamato il professor Di Bella. Ora, se qualcuno ricorda, c'è stato tutto un movimento, scazzi, battaglia attorno a questo personaggio. E dal mio punto di vista, dal punto di vista personale di Claudio Simeoni, questo personaggio era un truffatore. Che dopo sia stato in buona fede o non in buona fede, questo per me è assolutamente irrilevante. Quando vennero fuori tutti i casini su Di Bella, noi ci siamo limitati a praticare il codice di autoregolamentazione degli speaker. Cioè in pratica non abbiamo mai voluto intervenire sulla questione Di Bella, perché? Perché c'erano altre trasmissioni e non volevamo fare attriti o scannarci con le altre trasmissioni. Pertanto abbiamo sospeso, cioè abbiamo cessato il dialogo, cioè non abbiamo detto niente e però non abbiamo mai voluto avere niente a che fare con chi parlava di Bella. C'è una cosa positiva però in tutta la storia che va sottolineata, e cioè che tutta la storia del Di Bella ha messo in luce un aspetto che il cristianesimo voleva far sparire, cioè il dolore nella malattia cancerogena. Cioè in pratica quando le persone sono malate di tumori hanno tutta una serie di effetti collaterali che sono disastrosi, cioè che vivono malissimo, gente che vomita, gente che ha mal di testa, cioè in pratica anche se diciamo una persona deve morire, è inutile che muoia nel dolore, cioè se è meglio che muoia comunque, visto che si sa che deve morire, che muoia stando il meglio possibile. Ebbene, tutta la vicenda di Bella ha avuto il pregio di mettere in luce questo aspetto e di dare e mettere in primo piano quello che è l'aspetto umano delle persone, cioè la necessità della vita delle persone. In realtà il cattolicesimo ha sempre fatto una guerra contro gli antidolorifici
e continua anche a farla.
E continua a farla tuttora, proprio perché le persone, per i cattolici, devono morire in modo più infame e più squallido. La vicenda di Bella ha costretto praticamente il governo, ha costretto la giurisprudenza a consentire prima, e adesso ci sono anche delle pressioni per costringere, i medici che hanno in cura dei malati tumorali terminali a prescrivere la come si chiama? La morfina.
Sì, beh, trattamenti antidolorifici in sostanza.
Esatto, cioè praticamente sta diventando un principio etico nella medicina quello di somministrare antidolorifici per i malati che sono terminali. E questo è un stravolgimento di tutta quella che era l'etica cattolica, che invece le persone dovevano morire col dolore. Certo, sono perfettamente d'accordo con quei medici che affermano che sono dei palliativi. D'accordo, sono dei palliativi, ma sono dei palliativi che fanno star bene le persone in quella fase della loro vita in cui non puoi curare la malattia in se stessa. Per cui già non puoi curare la malattia in se stessa, tanto vale che curi i sintomi, che almeno li fai soffrire di meno. Pertanto la vicenda di Bella ha avuto questo grande pregio, secondo me, cioè di mettere in luce questo aspetto, ma più che metterlo in luce, che già si sapeva, di renderlo drammatico, cioè di far partecipare il paese in maniera drammatica a questo aspetto. Dopo tutto il resto, tutto per quanto riguarda la cura, era tutta una truffa, questo non ci piove sopra, insomma. Cioè c'erano medici internazionali che si mettevano a ridere davanti a queste cose, però naturalmente si era creato un tale movimento di persone che non si poteva fingere che la cosa non esistesse, insomma. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché in effetti fu una vicenda abbastanza importante, insomma, anche come disarticolazione del cattolicesimo in se stesso. Terzo morto. terzo morto. Cioè,
la trasmissione funeraria oggi.
No, perché cazzo? Sì. Cioè, tanto l'amico, vabbè, l'amico che è mancato, vabbè, c'è qualcosa di tuo, di Bella è andato, fu una vicenda importante in questo paese indubbiamente, e il terzo morto invece è una cosa che ci riguarda da vicino, perché sembra che qualcuno stia sottilmente, anzi diciamo un po' più pesantemente che sottilmente, mettendo in giro voce e il sospetto che io... Sì, parlo per me, Francesco, voglio parlare solo per me, cioè voglio abbia ammazzato Maurizio Antonelli. Siccome mi stava sui coglioni quel personaggio, siccome avevo un assoluto disprezzo per quel personaggio, siccome sono convinto che quel personaggio fosse un personaggio malato, che andava curato e non utilizzato da una psicosetta come l'Aris o il Gris per i suoi sporchi traffici. Ricordo che l'Aris è stata condannata con sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione per diffamazione religiosa nelle vesti del suo presidente Faraon e Gomiero. Per cui sono dei criminali, semmai potrei chiedere ai magistrati perché non hanno proceduto per associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione religiosa, questo potrei chiederlo. Però sta di fatto che questa associazione nelle vesti del suo presidente è stata condannata per diffamazione, per cui è un'organizzazione comunque criminale, è chiaro questo, che dopo il mio sentire che questa organizzazione criminale è diverso dal giudizio che ne dà il magistrato, quello è un altro discorso, però questa è un'organizzazione criminale, come organizzazione criminale agiva per devastare il sistema sociale, e il signor Maurizio Antonello era un personaggio malato, ripeto, che si prestava a questo. Maurizio Antonello andava farneticando dell'esistenza di sette sataniche a destra e a sinistra, tant'è che disperato un giornalista del Mattino di Padova mi ha telefonato a casa a me perché non sapeva come pararsi il culo dalle puttanate che aveva scritto su indicazioni di Maurizio Antonello. Per cui che Maurizio Antonello fosse una persona malata lo era, che quelli dell'Aris l'hanno utilizzato in quanto persona malata per i propri scopi, questo è fuori discussione perché partecipava a quell'organizzazione. Pertanto il fatto che ci sia un tale Miguel Martinez che va in giro per il web a mettere in giro voci o sottovoci per i suoi sporchi comodi è semplicemente una cosa assolutamente offensiva. Perché io a tutta questa gente, a tutte queste persone, non solo gli sputo in un occhio e glielo massaggio, ma non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista giuridico, davanti a qualsiasi magistrato, sono in grado di dimostrare che queste persone sono solo dei banditi che hanno degli interessi da banditi. E che ho la documentazione per dimostrarlo a sufficienza, e lo sanno perfettamente. Per cui Miguel Martinez deve cessare di sparare puttanate nel web una volta per tutte. Siccome so che siete in ascolto, per me siete dei coglioni, dei delinquenti da strada, che in qualsiasi momento, possiamo vederci davanti a un magistrato, perché ho la documentazione di ciò che ha fatto Maurizio Antonello, di ciò che ha detto e di ciò che ha scritto. È chiaro questo? Per cui voglio che cessiate una volta per tutti, sto parlando con Beppe Bisetto, sto parlando col Faraon, sto parlando con la Bolgan, sto parlando con l'Odivelli, non sto parlando con delle persone che non ci sentono e non vedono. Cessare una volta per tutte, se no io so benissimo che il vostro scopo è quello di stuprare bambini costringendo i ginocchi davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, ma è illegale in questo paese, cioè in questo paese fare questo è un reato. Mettetelo bene in testa questo. Vabbè Francesco, mi sono sfogato abbastanza. Sì. Cioè Miguel Martinez, guarda la Monarchia, che poi oltretutto faceva parte dell'organizzazione.
Esatto, faceva parte anche di varie organizzazioni con più o meno strane vicende che erano sempre coinvolte, insomma. A parte questo, c'è un dato di fatto che queste persone non sono capaci di pensare e costruire niente, ma sono solo capaci di imporre una visione del mondo e soprattutto pretendono che la loro visione del mondo venga accettata in maniera critica, passiva e che non possa essere contestata. E quello appunto che si sta facendo non è soltanto un'iniziativa di qualche singolo più o meno regolare dal punto di vista psicologico e comportamentale, ma rientra sempre, ricordiamo, in un progetto più complessivo fatto dalle strutture monoteistiche in Italia che si rappresentano alla Chiesa Cattolica, finalizzate proprio a creare una situazione in cui certe tematiche non possono essere discusse, affrontate e certe cose non possono essere dette. Abbiamo molti esempi in questo senso e veramente la cronaca ne è piena di informazioni e notizie in questa direzione. Ma soprattutto quello che emerge da questa quantità di lavoro fatta dai monoteisti in maniera proprio così assidua è proprio la negazione dei diritti delle persone, perché noi non abbiamo mai creato problemi nella libertà di pensiero, cioè nel senso che le persone sono libere di pensare e di fare quello che vogliono e di elaborare qualsiasi concetto. Ma quello che stanno instaurando i monoteisti è un concetto proprio di dominazione addirittura del pensiero, cioè una polizia del pensiero, perché c'è sempre il discorso moralistico del peccato, cioè il moralismo e l'integralismo cattolico, cristiano, musulmano, ebraico sono sempre collegati in questo senso, cioè quello di impedire alle persone di manifestare quello che desiderano, sempre nel rispetto delle leggi che le comunità si danno e possono erigersi. In questo senso c'è anche da considerare il fatto, ad esempio, che la legge sulla libertà religiosa si è ritornata in commissione giustizia perché è stata respinta da vari tentativi parlamentari di impedire che venga discussa. Ma perché si sta discutendo di libertà religiosa? Si sta parlando che le associazioni devono essere riconosciute. Ma quali sono state le motivazioni utilizzate per respingere queste affermazioni, per respingere questa legge? Io ho sentito una dichiarazione fatta da uno dei deputati che ha lavorato in questo senso. E ha detto, perché se noi, il suo discorso era un discorso puramente etico, perché diceva che bisognava anche andare a controllare quello che le persone pensassero. Lui logicamente si dichiarava cattolico, cioè nel senso l'ha premesso che si dichiarava cattolico, che si rifaceva la Chiesa Cattolica nel seguito di Cristo, e appunto ha detto fa noi non potremmo pensare che le persone possono dedicarsi ad altre pratiche, ma non pratiche effettive, ma perché possono pensare in maniera diversa, cioè proprio il pensiero del, proprio della pulizia del pensiero, e questo viene fatto da diversi realtà italiane, ma non è solo la follia di un singolo deputato o di un gruppo di deputati, perché se ricordiamo la proposta di legge sulle sette, che era una proposta di legge, aveva sempre una valenza di difendere cosa? Il cristianesimo e il cattolicesimo in Italia, soprattutto proprio perché si vuole ripristinare un clima di inquisizione, e questa non è la volontà di una parte dell'integralismo monoteista, è la volontà di tutti quanti i monoteismi, perché io voglio ricordare una notizia che pochi hanno riportato, che a Parigi le comunità, alcune comunità islamiche ed ebraiche, hanno chiesto alle piscine comunali la separazione uomo-donna. Cioè, nel senso che questo non è successo in chissà quale paese dell'Oriente o del Medio Oriente, è successo a Parigi, in cui due comunità che si identificano per la loro religione, e nessuno si è opposto a questo, ma ci sono tutta una serie di esempi anche italiani, perché vogliamo dare un esempio eclatante. Tutti quanti conoscono il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR. Bene, il CNR è stato ultimamente commissariato, un subcommissario, è stato subcommissariato il CNR, ed è stato nominato un certo Roberto De Mattei. Va bene, è un professore universitario associato all'Università di Cassino. Bene, questo qui è un cattolico integralista. Se voi vi andate a cercare su internet le posizioni di Roberto De Mattei, io non sto qui a descriverle, avete la possibilità di avere studi di ricerca, penso, non sto qui a riportare, non voglio neanche dare interpretazioni, ma io vi dico, pensate che questo, che pur essendo un docente universitario, è un integralista cattolico e non ha problemi di nascondersi in questo. Bene, cercatevi cos'è Roberto De Mattei. È libero di pensare quello che vuole, però una struttura come il CNR è stata creata un subcommissario ed è stato nominato questo subcommissario. Ma questo è soltanto uno dei pochi esempi che potrei citare in pochi secondi. Se noi andassimo a prendere la segna stampa degli ultimi 15 giorni, avremmo centinaia di casi del genere, in cui l'integralismo cristiano, cattolico, ebraico, musulmano, si sta facendo forza per cercare di fermare e di annientare i diritti civili delle persone. E ricordiamo che questo lo sta facendo a livello mondiale, cioè il monoteismo non è un problema solo per l'Italia, il monoteismo è un problema per tutta l'umanità. E finché noi non comprenderemo che gli uomini sono liberi, che hanno diritto di essere liberi, e che la loro libertà non viene perché gli è stata regalata da Dio, o regalata da chissà quale entità, ma perché se la sono conquistati, dovremmo appunto già fare un salto di qualità. E il salto di qualità che vogliono impedire di fare i monoteisti è proprio questo, cioè di comprendere che ogni uomo è un Dio, perché loro sono sempre nella concezione della creazione da parte di Dio del mondo, e sono sempre nel concetto che l'uomo, essendo creatura, può essere manovrato come si vuole da Dio. E questo qui è un concetto che nel politeismo, nel paganesimo, hanno mai accettato, perché siamo tutti quanti nel paganesimo e nel politeismo sono ben consci che l'uomo è un Dio, e che soprattutto non è sottomesso a nessuna autorità, soprattutto all'autorità che non esiste, come il Dio creatore dei cristiani.
Quello che sta avvenendo anche attraverso internet, in realtà, è tutta una trasformazione di quello che è il sistema sociale nel quale stiamo vivendo. In realtà, da quando noi siamo partiti con queste trasmissioni radiofoniche, il mondo in cui gli altri stavamo vivendo era completamente diverso da quello che noi diciamo adesso. C'era addirittura la paura di parlare, di rivelare ciò che era il cristianesimo, la sua infamia, le sue bassezze, le sue immoralità dal punto di vista religioso, dal punto di vista etico. Ma da quando abbiamo cominciato a parlare, la situazione in Italia è completamente cambiata, cioè si è completamente modificata, ma non si è modificata soltanto per noi abbiamo dato il nostro contributo. In realtà si è modificata perché l'intero sistema giuridico ha preso consapevolezza di ciò che è la necessità della libertà religiosa in Italia. Nel 1997 uscì, se qualcuno se lo ricorda, e noi ne abbiamo già parlato più volte, un rapporto sulle sette del Ministero dell'Interno. In realtà io allora fu abbastanza drammatica la cosa e non era abbastanza chiara. In realtà me l'ha chiarificata la faccenda leggendo un articolo di Introvigne. Cioè, leggendo un articolo di Introvigne in internet, Introvigne sapete esattamente chi è, no? In realtà lui aveva ragione nell'affermare che il rapporto sulle sette fatto al Ministero dell'Interno era in realtà un rapporto che andava a dimostrare come non esistesse nessuna pericolosità di sette sul territorio. Infatti io, alla luce di quell'articolo, sono andato a rileggermelo, e in realtà stava a dimostrare che non esisteva assolutamente nessun pericolo. Ebbene, da questa operazione del Ministero che doveva arrivare il Giubileo, no? Da questa operazione del Ministero degli Interni si è completamente capovolta sui giornali e sui media. Cioè, i giornali in media hanno preso questo rapporto, lo hanno capovolto nel significato e hanno lanciato degli allarmi spaventosi. Ebbene, da quando noi abbiamo cominciato a trasmettere nel 96 ad oggi, la situazione è completamente cambiata. Se volete vi do un esempio di quanto è cambiata. Se voi leggete i quotidiani, il pericolo satanista, ormai credo che i quotidiani locali sia quasi un anno che non ne parlano di vari episodi che ci possono essere. Cioè, in pratica si è completamente capovolto quello che era l'allarme sociale che era stato presentato, sia per la nostra attività, la nostra attività qui in loco, perché vi ricordo che abbiamo anche scritto ai magistrati di questa questione, cioè di questo allarme sociale gratuito che veniva fatto, non si sapeva bene da chi e per quale fine, cioè si sparavano delle cazzate veramente in mani enormi. Abbiamo scritto anche direttamente alle procure generali per questo fatto. Ebbene, sia la nostra attività in internet, sia la nostra attività in radio, sia la nostra attività sul territorio ha contribuito proprio a cambiare questo clima. Ma il clima è cambiato oltretutto per delle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso, cioè praticamente delle persone cos'è che hanno fatto? Non se la sono mangiata dalle accuse che gli venivano mosse, sono ricorse per il magistrato, magari un magistrato gli ha dato torto, un altro magistrato gli ha dato ragione, sono arrivati in Cassazione, la Cassazione ha mandato gli atti alla Corte Costituzionale, la stessa Cassazione ha fatto delle sentenze, per cui la Corte Costituzionale ha già mandato degli avvertimenti al Parlamento che la legge sulla libertà religiosa deve essere fatta. Infatti la Corte Costituzionale ha già detto al Parlamento, noi stiamo aspettando il legislatore che ponga termine a queste disparità giuridiche, dopodiché procediamo a cancellare le leggi, anche perché esistono due modi per arrivare alla parità religiosa. Cioè, o per legge, cioè il legislatore fa una legge e allora in quella legge garantisce, per esempio, se qualcuno ha paura dei musulmani, garantisce che il gruppo religioso rispetti le leggi dello Stato e rispetti una certa etica. Questo può farlo il legislatore, ma se il legislatore non legifera sulle leggi dello Stato, cioè sulla libertà religiosa, la Corte Costituzionale depenna le leggi. E che vuol dire? Che abbiamo una parità di trattamento giuridico a livello più basso, cioè viene privata la Chiesa Cattolica di quelli che sono i privilegi che ci sono adesso. Già l'abolizione delle varie disposizioni di legge, come per esempio l'articolo, credo che sia il 404-402 del codice penale, che dava delle aggravanti per il disturbo ai culti religiosi cattolici, è stato depennato. Per cui tutta una serie di privilegi che aveva la Chiesa Cattolica sono stati sistematicamente depennati negli ultimi anni, e la tendenza della Corte Costituzionale è di continuare a depennarli, anche perché ciò che avrà prevalenza sulla Costituzione della Repubblica Italiana sarà invece la Costituzione europea, e nella Costituzione europea non solo vengono ribaditi gli stessi principi della Costituzione italiana, ma vengono anche accentuati. Cioè, la Costituzione europea ha un'accentuazione di quello che è le libertà religiose, che sono libertà sociali, rispetto a quello che è la Costituzione della Repubblica italiana. Per cui tutte le leggi che vengono fatte, che non sono in sintonia con la Costituzione europea, dopo verranno tagliate, depennate dalla Costituzione europea. Per cui si arriverà a un sistema per cui i musulmani, visto che la maggior parte finge di aver paura dei musulmani, perché finge, in realtà è una truffa, rischiano di avere la loro libertà religiosa con degli elementi etici al di fuori della legge, proprio perché per non fare una legge sulla libertà religiosa si è permesso la depenalizzazione, cioè la cancellazione di leggi che ci sono attualmente, che favoriscono la religione cattolica, e si è lasciato spazio alla libertà religiosa in se stessa, che i musulmani potrebbero usare proprio per stabilire dei principi etici a livello religioso fuori da quello che sono le nostre norme. È chiaro questo discorso? Cioè la delegiferazione verso il basso che sta facendo la Corte Costituzionale, che deve farlo oltretutto, perché la Corte Costituzionale può solo depennare le leggi, non fa delle leggi. La Corte Costituzionale può dire questa legge è incostituzionale, va cancellata. Per cui la parificazione che avverrà verso il basso del sistema giuridico permetterà proprio ciò che i vari deputati, i vari senatori usano come scusa perché non venga fatta la legge sulla libertà religiosa. Non so se sono chiaro su questo. E torno a ripetere, questo movimento di libertà religiosa verrà sottoposto a quella che è la Costituzione europea. E la Costituzione europea non può tollerare nessuna diseguaglianza fra gruppi religiosi, fra religioni, sia che sia i cattolici da 1 miliardo, sia che siano i bambini di Satana di Bologna, che sono 4, 5, 6, 10, 50 quelli che sono. Cioè non può accettare nessuna distinzione religiosa fra i due gruppi. La Corte Costituzionale ha già dichiarato che il fatto che una religione sia fatta da 1 miliardo di persone e un'altra religione sia fatta da 2 persone, dal punto di vista giuridico hanno gli stessi diritti. Per cui sono principi che già sono stati dichiarati, che poi qualcuno cerca di non farli passare, questo è un altro discorso. Pertanto i cattolici cosa che fanno? I cattolici sono organizzati a livello mafioso, a livello terroristico, al fine di impedire alle altre persone di manifestare il loro essere persone religiose, perché se lo fanno loro non hanno elementi con cui giustificare la loro religione. Ci rendiamo conto? Cioè siamo a dei livelli veramente aberranti. Cioè i cattolici sono stati talmente autoidentificati col Dio padrone, con questo senso di onnipotenza al di sopra delle leggi, al di sopra di tutto, sì, che oggi non hanno nessun elemento per giustificare la loro religione che sia utile agli uomini o che sia costituzionalmente determinato. Hanno bisogno del concordato per non essere perseguiti per i reati incredibili che commettono nell'esercizio della loro religione. Cioè, veramente siamo a livello di un nonsense giuridico che è spaventoso, e questo naturalmente è dovuto proprio al cattolicesimo.
Sì, ma difatti poi sai, c'è tutta una serie di iniziative di contorno che cercano di reggere il palco, ormai un palco che sta crollando continuamente, del monoteismo, soprattutto della Chiesa Cattolica in Italia. E fra i tanti sondaggi, i sondaggi sono sempre falsi, ne c'è uno particolarmente divertente, non so se l'hai visto. Quello sul cattolicesimo fai da te degli italiani. Benissimo, questo sondaggio, non so con quale capacità venga fatto, a cui sono state dedicate parecchie pagine.
Sì, sulla Repubblica, infatti, pagine.
Dicono, credo nell'infallibilità del Papa, il 41,9% delle persone. Io non penso che questo dato sia reale, perché
assolutamente.
Però significa chiaramente che se si fa un sondaggio ponendo questa domanda e non altri valori di tipo religioso o di riferimento, ma si pongono proprio domande molto stupide, perché probabilmente i sondaggi sono finalizzati ad ottenere certi consensi. Perché questo sondaggio dice che l'87% degli italiani si dichiara cattolico, vabbè, che il 29% va a messa, che il 50% prega almeno una volta al giorno. Io sinceramente, se dovessi fare un sondaggio solo sul luogo di lavoro, presumo che forse questo valore sarebbe vicino a zero, ma comunque. E la roba appunto più interessante sono le due ultime domande che vengono fatte con delle risposte che danno dell'incredibile. Credo nell'infallibilità del Papa, il 41,9%, e penso che questa qua sia veramente intenzionale per cercare di sorreggere questo. Probabilmente questo sondaggio è stato fatto anche per sostenere l'8 per 1000, perché se avete notato una cosa essenziale, il governatore Frank Keating, americano, l'ex governatore dell'Oklahoma, ha dichiarato che la Chiesa Cattolica si sta agendo negli Stati Uniti in maniera mafiosa e criminale per proteggere lo scandalo di preti e pedofili, e che la verità verrà fuori quanto prima. Voglio ricordare che queste affermazioni sono state fatte da un cattolico, cioè non da un oppositore, ma che era stato chiamato come uomo immagine a tutelare l'immagine della Chiesa Cattolica. Questo era un governatore che non aveva avuto il problema di cambiare opinione sulla condanna a morte. Difatti prima del fine del suo mandato aveva convertito le condanne a morte in condanne a carcere, il che dimostrava anche rispetto al clima americano, diciamo così, violento, impositivo della condanna a morte, dimostrava un certo coraggio. Bene, era un uomo che si era costruito questa immagine, viene chiamato dalla Chiesa Cattolica per fare una commissione di laici che indaghi, e lui dice: mi hanno impedito di indagare e la Chiesa agisce in maniera mafiosa. Benissimo, in Italia questa notizia, forse perché eravamo nel periodo in cui veniva speso di più per la pubblicità, forse per non danneggiare troppo l'incasso di Lotto per Mille, forse per una forma di autocensura, io non so i veri motivi, una notizia che è così scandalosa perché effettivamente dà la dimostrazione della profondità del coinvolgimento pratico, concreto, immediato, organizzativo della Chiesa Cattolica. Frank Keating usa nelle sue dichiarazioni testualmente la parola mafia e Cosa Nostra in italiano, per essere chiari. Se voi usate un servizio tipo news.google.com e vi cercate questo personaggio, troverete in lingua inglese in tutto il mondo, io ho usato addirittura articoli presi dall'Australia, troverete centinaia di articoli che hanno parlato di questo personaggio, di questa dichiarazione. Benissimo, in Italia non ha avuto quasi nessuna pubblicità, anzi è stata censurata ed è sparita. Eppure era un'accusa gravissima, pesantissima, fatta dall'interno di un'organizzazione creata ad hoc dalla Chiesa Cattolica, è stata silenziata. E di fronte a questa affermazione che ha dell'importanza essenziale, perché dà la dimostrazione che anche in campo politico non ci sono più persone disposte a rimettersi il nome per tutelare gli interessi dei monoteisti, benissimo, in Italia, di fronte alla notizia, se vengono affrontate anche negli Stati Uniti le cretinate che vengono fatte negli Stati Uniti e vengono riportate come elementi di svolta di civiltà, una dichiarazione del genere non viene riportata e si dedicano pagine e pagine a un sondaggio che dice che il 41,9% degli italiani crede ancora nell'infallibilità del Papa e soprattutto si dice che ritengono la religione importante o fondamentale, però non specifica perché e quale religione ritengono fondamentale, ma c'è un dato che è molto interessante di questo sondaggio che dà la dimostrazione che qualcosa sta emergendo e sta uscendo. Perché nel sondaggio viene fuori che si dichiarano, c'è una percentuale che si dichiarano di un'altra religione che è il 4,8%. Bene, di questo 4,8% il 3,9% si dicono cristiani non cattolici, il 0,1% si dichiara ebraico, il 0,4% islamico, il 0,2% buddista e c'è un 0,2% altro. Cioè, non hanno specificato quali sono le ragioni altre, ma già dà una dimostrazione che si sta innestando un cambiamento anche culturale, perché già il fatto che si è appunto rilevato un 0,2% che non è buddista, che non è islamico, che non è ebreo,
nel loro sondaggio,
sì, nel loro sondaggio, cioè implica che effettivamente a livello proprio di coscienza del singolo la capacità di dire non appartengo al monoteismo, perché qua non si sono dichiarati ebrei, non sono dichiarati islamici, non sono dichiarati cristiani, non sono dichiarati cattolici, non si sono dichiarati buddisti.
Esatto.
0,2%. E penso che sia un dato significativo, proprio perché il fatto che esista una persona che abbia il coraggio di rompere quegli schematismi culturali, storici, ambientali, implica che c'è effettivamente, questa è la classica punta di un iceberg, cioè nel senso l'iceberg, la parte emersa è più inferiore rispetto alla parte che è sommersa. Ma questo qui è un segnale importante e probabilmente il fatto che certe tematiche non vengano affrontate, certe notizie non passino o certe notizie non ci sono è proprio perché si vuole continuare a sostenere la dominazione sulla cultura, sulla civiltà, sulla religione del monoteismo. Però ormai è un impero che sta sgretolando. Difatti tutti i monoteisti ormai sono uniti, si sono assemblati assieme per cercare di imporre alle altre persone una visione del mondo che è assurda.
Il discorso del vescovo che diceva Francesco...
No,
che...
era un uomo politico, non è un vescovo.
No, scusa Francesco, ho fatto una cazzata. Cioè, no, ho preso... No, sì, l'uomo politico dell'Oklahoma, che si chiama Frank Keating, in realtà è l'ex governatore dell'Oklahoma. E questo personaggio cattolico è stato messo a capo di una commissione che doveva praticamente indagare sui delitti dei cattolici. Fra le altre cose, questa commissione ha firmato con la Chiesa Cattolica un accordo per cui tutti i preti indagati non verranno resi pubblici, salvo per processo, attenzione, per evitare una valanga di denunce. Cioè la commissione ha firmato questo, e ha firmato dopo le dimissioni, credo, di questo Kitting, e il quale ha effettivamente dichiarato che la Chiesa Cattolica agisce come una mafia, come Cosa Nostra, e nascondere e sopprimere, a mio avviso, è molto poco salutare. Tanto prima o poi tutto verrà a galla. Bene, di questa notizia, come diceva Francesco, che è passata in sordina, c'è un trafiletto di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, praticamente 20 righe fatte in un trafiletto in un angolo del giornale La Repubblica. Mm. Cioè questo è il risalto che è stato dato dalle notizie. Cioè quello che vi diciamo è che bisogna cercare anche i trafiletti per avere le notizie. Se non cercate i trafiletti, le notizie non le avrete mai, perché i paginoni le danno per far propaganda, affinché voi versiate l'8 per 1000 e loro siano finanziati per stuprare bambini, perché questo è l'unico obiettivo che hanno. Il fatto poi che noi usiamo il termine stuprare in maniera molto larga, cioè a livello psichico, a livello emozionale dei bambini, perché sappiamo che costruiranno il disagio sociale, la distruzione sociale, i futuri consumatori di eroina, lo usiamo proprio perché vogliamo salvaguardare questo sistema sociale. Che poi in questo caso, cioè nelle indagini americane, si parla di stupro fisico dei minori, questo non è che sia tanto più grave dello stupro psicologico che le persone subiscono, è soltanto una questione di ottica col quale il sistema giuridico guarda la cosa, cioè guarda la persona, ma solo una questione di prospettive e basta, non che sia più o meno importante l'una e l'altra. Cioè costringere un bambino a pregare è uguale allo stuprarlo fisicamente dal punto di vista emozionale. Per cui stiamo attenti anche a non pensare che sia soltanto stupro fisico. Ciò che i cattolici fanno è uno stupro emozionale delle persone.
Sì, che poi si manifesta anche sul piano fisico, però il loro interesse è sempre quello di annientare l'esistenza di ogni individuo. Cioè, sì,
un attimino per modificare un attimo il discorso. Abbiamo parlato del rito che abbiamo fatto.
Appunto me l'ho segnato di che ne parliamo, perché visto che giovedì scorso non ci siamo visti, allora vai pure del sostizio.
Allora, niente, noi come sapete abbiamo istituito questo bosco sacro a Jesolo. Il bosco sacro è un'area di culto, che una persona che partecipa alla Federazione Pagana ha messo a disposizione per il culto. Cioè non è che quella persona non viva più quel bosco, non lo curi, cioè cura quel bosco, e quel bosco è delegato per essere un luogo di culto dei pagani politeisti. Noi cosa abbiamo fatto? Quando la persona ha accettato, cioè anche le fotografie, abbiamo praticamente fatto un piccolo rito in cui abbiamo fissato l'appartenenza di quel bosco, appartenenza chiaramente ideale, religiosa, emozionale, dedicato ai riti della Federazione Pagana, i vari riti che la Federazione Pagana usa come crede. Fatto questo, fatta questa delega della persona, abbiamo fatto una lettera, alla quale abbiamo messo dentro lo statuto, a quale abbiamo messo dentro l'atto costitutivo, a quale abbiamo messo dentro la deliberazione del primo congresso della Federazione Pagana, e lo abbiamo spedito a tutte le autorità, al presidente della Regione Veneto, al presidente della provincia, al prefetto, al questore, al sindaco di Jesolo, ai carabinieri di Jesolo e alla polizia di Jesolo, dicendo più o meno questo, vado un po' a memoria, che quel luogo, in quella via, in quel posto, è un luogo di culto della religione pagana politeista e come tale va salvaguardato dal vilipendio. Pertanto in quel luogo la Federazione Pagana si riserva di fare tutti i riti religiosi come e quando desidera per gli scopi della Federazione Pagana. Sono state avvertite tutte le autorità. In realtà cos'è che è successo? È successo che noi abbiamo annunciato di fare il rito del solstizio d'estate, e qualcuno ha telefonato per esempio a casa mia per informarsi, come se fosse una cosa segreta, dell'ora e del luogo del raduno di questo rito segreto dei pagani politeisti. Cioè questa povera deficiente, alla quale ha risposto mia figlia, non l'ha mandata a cagare comunque, si informava di quando i pagani fanno i loro riti. si può essere più deficienti e mentecati di questa persona. Al limite la polizia può sempre risalire a questa persona dalla telefonata, dall'ora della telefonata, non c'è problema. Bene, questa si informava di quando i pagani fanno il rito. Bene, il rito è stato fatto, la partecipazione è stata piuttosto buona.
Sì.
Abbiamo le fotografie, io me le sono dimenticate a casa, ma spero comunque di metterle anche in internet, alcune fotografie. E il rito è stato fatto, non è successo assolutamente niente, le persone hanno girato attorno al fuoco, abbiamo fatto la nostra invocazione, abbiamo diviso il fuoco, siamo passati in mezzo al fuoco, abbiamo mangiato, bevuto, però siamo finito con l'anguria, e poi c'è ancora da aggiungere, non eravamo i 30.000 di Stonehenge, a Stonehenge erano i 30.000, non eravamo in 30.000, però abbiamo fatto la nostra figura, no? Francesco.
Sì, beh, comunque appunto il solstizio è una delle date classiche di un rituale, cioè di un calendario diciamo sacro che è stato scelto. Logicamente il solstizio dal punto di vista simbolico ha tutta una serie di valenze. Parlo del solstizio d'estate proprio perché essendo il punto perfetto di pareggiamento tra la notte e il giorno implica tutta una serie di cose, ma significa anche riconoscere nei solstizi e negli equinozi l'alternanza della vita, i momenti alti e i momenti bassi, ma che è sempre all'interno di un ciclo dell'esistenza. E di conseguenza questo è importante, proprio anche perché il solstizio d'estate rappresenta il punto massimo del chiarore in cui c'è l'uguaglianza del buio e dell'oscuro. Però si sa che sono situazioni che non rimangono, che tendono a scendere, però possono risalire. Questo rientra sempre nel concetto ciclico dell'esistenza, della vita, cioè nel senso che la vita è sempre qualcosa di ciclico, delle stagioni, ma significa anche stare attenti ai punti cardinali della nostra esistenza, significa anche riconoscere i punti di orientamento e di riferimento. Difatti appunto nei solstizi si usano sempre i quattro punti cardinali proprio come riferimento. E il solstizio appunto rappresenta anche il momento in cui ci si può cercare di comprendere, di osservare la realtà che abbiamo attorno e anche la sensibilità con l'ambiente, ma soprattutto l'importanza di un rituale sempre nel suo aspetto collettivo, perché io vedo una brutta abitudine, una pretesa un po' sul tempo della Vica che parla sempre di pratica solitaria. Io in via di principio non è che sia contrario alla pratica solitaria, però nel paganesimo è sempre un fattore comunitario e collettivo. E riuscire a organizzare un rituale pubblico e collettivo implica anche la capacità per le persone di manifestarsi in maniera diversa, significa anche dare un segnale ben chiaro, significa anche fare, chiamiamo, un salto di qualità, significa comprendere che ci si può, che si deve essere in contatto con gli altri e che con altri si può percepire in maniera diversa una realtà. E questo è fondamentale. E il rito serve a questo, non è che poi il rito nel paganesimo sia come nel monoteismo un codice codificato. Nel paganesimo i riti vengono sempre realizzati dalle persone e le persone li possono inventare, modificare, alterare, crearne di nuovi. L'importante è sempre questo, che i riti servono per creare contatto e soprattutto per avere percezioni e per entrare in contatto con la realtà, per rimanere sempre collegati con la realtà fisica, perché il rito, in ogni paganesimo, è sempre il percorrere un luogo sacro, è sempre il percorrere un territorio, è sempre il toccare una materia, è sempre entrare in contatto con degli elementi. Difatti uno degli elementi usati nel sud estate è stato proprio il fuoco, perché il fuoco rappresenta l'energia, rappresenta il calore, e di conseguenza questo è significativo, cioè nel senso che nella nostra esistenza il calore, la vita, l'energia è sempre necessaria. E usare un fuoco significa che il fuoco è sacro in se stesso e tu entri in contatto come divinità con un'altra divinità. E però capisci che la simbiosi, la capacità di rimanere in contatto, in collegamento, la sensibilità con il fuoco ti permette anche di comprendere l'importanza della materia, cioè l'essere sempre attenti, precisi e osservatori della realtà del mondo. E questo appunto è uno dei scopi del rito. Soprattutto questo dà la capacità anche alle persone che possono avere orientamenti personali essenziali diversi, di comprendere che si può creare un qualcosa che li unisce, ma qualcosa che li unisce non tanto come un credo accettato in maniera passiva e critica, non è una rivelazione, ma è la sensibilità di ciascuno che, osservando la realtà, percependo il mondo, sentendo le cose, si rende conto che esiste qualcosa che può essere comunicato, cioè non imposto, qualcosa che non è accettato, ma qualcosa che viene riconosciuto. E questo è lo scopo dei rituali nel paganesimo. Logicamente, col passare del tempo, col meglio organizzati, i riti possono anche aumentare, ma ricordiamo sempre che chi ha paura, ad esempio, del termine rito, è perché ha sempre la visione cattolica, nel senso che la visione cattolica è la visione più brutta, più schifosa, chiamiamola così, di al rito, in cui esiste una passività del branco e in cui esiste un sacerdote che non si sa per quale motivo sia sacerdote e solo lui abbia il diritto di celebrare. Ma soprattutto nel monoteismo il rito è ripetizione di qualcos'altro che qualcuno ha codificato. Nel paganesimo i rituali non sono codificati, cioè nel paganesimo sono i partecipanti, chi partecipa, chi sceglie di farlo, che determina il rito. Di conseguenza non esiste un canovaccio, non esiste una traccia, non esiste un manuale che si prende e che si dice questo è il rituale dei pagani. Questo può essere fatto, ma viene fatto ad esempio per delle persone che assieme hanno una sensibilità, assieme vanno da formulare un rituale e questo viene utilizzato.
Se no, dovremmo fare delle cose per sistemare il rito, cioè dovremmo fare delle cose per stabilire il senso del rito, cioè perché facciamo quel rito e qual è la simbologia che noi proiettiamo in quel rito. Questo dovremmo farlo.
E quella è una funzione comunitaria.
Esatto, proprio per non dimenticare perché lo stiamo facendo, perché sennò non siamo degli idioti che girano attorno al fuoco, né che passano in mezzo ai fuochi o che invocano qualcosa a caso. Cioè abbiamo il fine per fare questo e abbiamo il fine religioso che va a esprimersi nel rito, perché il rito è sempre il sunto, il riassunto del nostro essere persone religiose che nel rito si esprimono. Pertanto dovremmo nel prima o dopo mettere a posto queste cose.
Fra le migliaia di cose dobbiamo mettere a posto.
Migliaia di cose, perché scopriamo sempre di essere fuori posto, ma in realtà è stato anche lo stimolo di questa radio, no? Cioè, quando noi siamo arrivati qui in radio, noi avevamo chiare in testa le cose, eravamo tutto chiaro, ma è per comunicarle agli altri che non era abbastanza chiaro e che non è mai stato abbastanza sufficiente e che questa radio ci ha costretti continuamente ad andare alla ricerca e a modificare per far capire cosa dovevamo arrivare, dove arrivare e come comunicare. Ah, a proposito, fammi ringraziare un'amica di Sandrigo, di cui non mi ricordo il nome, che ha telefonato a casa un po' disperata che non c'era la trasmissione radio di giovedì. Non ti preoccupare, siamo sempre qui.
Sì, beh, come sapete, il motivo era un po' più puramente tecnico.
Era una cosa che mi è venuta in mente in questo momento. Comunque, sta di fatto che in 30.000 erano a Stonehenge. Se noi ricordiamo che qualche anno fa la polizia caricò i druidi che cercavano di celebrare a Stonehenge, furono caricati dalla polizia, picchiati praticamente. Adesso invece non solo la polizia ne fa protezione, ma protegge il rito, anzi l'altro anno tennero distanti i curiosi per permettere ai druidi i druidi pagani inglesi praticamente di celebrare il rito. Lo scorso anno hanno permesso anche alla gente di partecipare al rito, quest'anno addirittura erano in 30.000. Fonti questura, fonti polizia, non fonti organizzatori.
Sì, ma tenendo conto che Stonehenge, diciamo che la tradizione è una tradizione molto lunga, cioè nel senso che si è sedimentata tramite esperienze di vari gruppi, di varie iniziative, e di gente coraggiosa, perché logicamente se voi pensate a cominciare all'inizio del Novecento, a cominciare un rituale pagano in un paese estremamente puritano, rappresentava qualcosa di sconvolgente. E logicamente questi hanno avuto il coraggio di riconnettersi, di ricollegarsi, di sentire un luogo e di prendere come emblema e di insistere. E logicamente con alle spalle decine, o quasi ormai un secolo di rituali, possono portare 30.000 persone. E in questo senso significa anche che c'è una capacità che delle persone di percepire che esistono vie diverse, vie alternative, altri modi di rapportarsi. Ma questo significa anche un riconnettersi alle proprie radici, alla propria profondità. Significa che anche se non esistono, se non sono sopravvissuti i testi, se non sono sopravvissute le persone che hanno questo Stone Age, dentro il nostro animo, se ci liberiamo dall'incrostazione del monoteismo, abbiamo la possibilità di ricollegarci a questo antico serbatoio, a queste antiche energie, e di continuare su quella strada che non implica certo quello che implica il monoteismo.
Adesso Francesco mi ha fatto venire in mente, nostro animo che supera quello che è la ragione e la descrizione, io questa sera alle 19 alle 20 farò un capitolo di La mente silenziosa di Cimatti, proprio per far capire che c'è un modo diverso di percepire il mondo e di vivere il mondo. Cimatti analizza gli animali, cioè come gli animali vedono il mondo, e se qualcuno che ha seguito tutti i nostri dibattiti ascolta attentamente, vedrà che dice più o meno le stesse cose che noi diciamo da 8 anni, insomma. Per cui il libro è uscito l'anno scorso, per cui non è vecchissimo, per cui questa sera alle 19 farò La mente silenziosa di Cimatti.
Sì, beh, a parte che poi dal punto di vista, se la scienza non è asservita alle follie del Dio monoteista, alla capacità, e riconferma soltanto quello che il paganesimo ha sempre saputo, cioè nel senso che era presente nei miti, nelle mitologie, nei racconti, nelle tradizioni, ma io ad esempio non ce l'ho qua sotto mano, tipo le continue polemiche sulla memoria dell'acqua. È uscito uno studio scientifico che sembra di rivalutare il discorso della memoria dell'acqua. Noi, questo per noi non è importante in quanto Dio ha torto ragione all'omeopatia, che non ci interessa la cosa, ma il fatto che non sappiamo che ogni cosa ha una sua memoria, che ogni cosa ha una sua impronta, che ogni cosa ha una sua anima e che di conseguenza ha una propria memoria che conserva questo, e questa memoria può essere da noi condivisa, cioè nel senso che se siamo capaci di percepire, di entrare in sintonia, di capire la frequenza, ma significa che non dobbiamo avere una struttura cognitiva, mentale, informativa squallida, perché il monoteismo è abbastanza squallido, cioè una volta che... Sì, se invece noi siamo capaci di percepire la molteplicità dell'esistenza, potremo entrare in contatto con tutte le memorie che ci sono attorno, potremo saltare anche secoli interi.
Ne abbiamo fatto durante il dibattito, l'ultimo dibattito che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5 in giugno, abbiamo parlato anche di questo, cioè anche questo era argomento di quel dibattito. Naturalmente io vi invito sempre a partecipare ai dibattiti se volete, e il prossimo dibattito lo terremo a settembre e dopo ve lo diremo, tanto non so Francesco, ma io comunque sarò in radio tutto luglio e tutto agosto, per cui ci sarò sempre come una diciamo così, come una guardia svizzera, così. Cioè, saremo qui a parlare di paganesimo, parlare di stregoneria, parlare delle nostre visioni sociali che sono proprie del paganesimo, il nostro modo
di... Sì, ma penso che quest'anno si dobbiamo riuscire a organizzare il rituale di agosto, perciò insomma...
E dopo sì, faremo anche il rituale di agosto, e vi invito quelli che parteciperanno al rituale di agosto a mettersi in contatto per sapere data e luogo di incontro.
Sì, appunto, l'importante è che, come sapete, ormai il rituale di agosto rappresenta una scadenza fissa anche
sono legata... Sono 7 anni, lo facciamo, questo sarebbe il 7° anno,
per me è il 6° comunque, vabbè,
sì, c'è questa differenza di memoria fra me e Francesco, perché siccome io ho tutte le fotografie con tutti i partecipanti, no? Nei vari anni si può ricostruire senza problemi quella che è stata la sequenza dei partecipanti, comunque da quello che so io è il 7°, Francesco dice è il 6°, non ci scanneremo certo per quello, verificheremo, sì, infatti, quando avremo voglia, quando metteremo a posto anche questa roba, perché anche questa è una cosa da mettere a posto,
sì, beh,
no?
È una cosa, diciamo, che è animata secondaria, però anche quello, il fatto di annunciare che si fa un rituale pubblico è stato anche un salto anche di qualità del paganesimo italiano, perché chi viaggia su internet sa quali sono la dimensione dei rituali pubblici. Gli unici che organizzano rituali pubblici che non hanno problemi in questo senso siamo noi, cioè non è per farsi i complimenti da soli, però esiste sempre la remora di molte persone, di centinaia di persone, di usare ad esempio il loro nome o di partecipare a un rito o di avere il coraggio di conoscere delle realtà diverse, e questo proprio perché il monoteismo ha creato un clima di inquisizione in cui le persone sono sempre insicure, però siamo gli unici che hanno il coraggio di annunciare rituali pubblici e di compierli.
Da quello che mi hanno detto, a Jesolo ormai si parla del paganesimo in maniera quasi normale, qualcuno si mette le mani nei capelli, però sta girando la voce che ci sono i pagani, è abbastanza normale che ci siano i pagani, perché è positivo, ma in realtà io ho già letto una cosa, un accenno, non so se l'ho letta o se l'ho sentita, che il paganesimo è riconosciuto come realtà religiosa anche dai mass media, i quali non ne parlano, ma è riconosciuta come realtà religiosa, e addirittura c'è un accenno in cui è soprattutto un fenomeno del nord Italia. Cioè, in realtà è un fenomeno che si sta diffondendo, ma in maniera veramente incredibile, perché se non vado errato, il paganesimo sto intendendo come paganesimo politeista, no? Non è praticamente l'idea religiosa che ha maggior diffusione in questo momento, cioè ha una come si dice, non maggior diffusione.
Area di influenza.
Sì, no, ma no, sono dei parametri diversi, cioè quella che sta correndo di più rispetto ad altre, in crescita,
sì, in espansione.
In espansione maggiore che non altre. Chiaramente altre magari sono vecchie, sono ferme, ormai sono stantie, cioè sono marse. Mm. Però in realtà è quella che ha maggior diffusione, lo vediamo anche su internet questo, no? Cioè sull'arrivo dei siti. A maggio abbiamo fatto, torno a ripetere con i miei dati, 5.800 visite, a giugno abbiamo comunque superato le 4.500, chiaramente a giugno c'è un calo, a luglio ci sarà un calo, ad agosto ci sarà un calo, però viaggiamo sempre oltre le 100-120 pagine al giorno aperte. Appena superato i 10.000 visite il Sentiero d'Oro, su Geocities, quello che ha fatto Francesco. Ha superato le 30.000 pagine aperte quello del Collegio dei Sali. Altro Paganini sta arrivando a 20.000 pagine aperte, cioè tanto per avere un'idea di quello che sta succedendo. Poi non contate sui contatori che vedete, quelli sono tutti sfalsati, vi assicuro. Hanno una grande diffusione, capito?
Sì, beh, infatti Claudio, io ti avevo inviato quell'esempio, quel motore di ricerca, no, inglese, che parlava di Rumuovo della Lituania, e aveva inserito tranquillamente le pagine del Collegio dei Sali, le aveva inserite proprio come riferimento.
Guarda, dalla Nuova Zelanda arrivano dall'Australia, cioè io ti mando le pagine in inglese, no, con come arrivano, e trovi dappertutto il mondo che arrivano, cioè c'è questa diffusione che... Non è il paganesimo, diciamo così, un gruppo di 5 persone, dopo il 6, arriva la sesta, l'ottava, arrivano le persone, facciamo un gruppo grande. No, agisce in maniera diversa, cioè sono le idee che penetrano all'interno del sistema sociale, cioè sono le idee che penetrano nelle persone. E magari le persone continueranno magari a dirsi cristiane, però useranno le nostre idee, cioè
o
capisci?
O dirsi
quello... Però useranno comunque le nostre idee, il nostro pensiero, ed è quello che noi in realtà volevamo fin dall'inizio, anche se non sapevamo com'era. Perché in realtà si tratta di cambiare proprio il modo di vedere, il modo di vivere la società. Cioè il fatto, la vita come costruire se stesso, è una novità a livello di filosofia mondiale, però in realtà è una cosa talmente ovvia, cioè, che tutti avevano dentro, e che quando arriva questa idea, quando questa idea viene espressa, in realtà c'è l'illuminazione, cioè c'è la consapevolezza che sorge nelle persone. In realtà io che cazzo sto a vivere a fare se non continuo ad espandere me stesso?
Sì, ma poi c'è anche un discorso che gran parte, e lo dicevano anche alcuni, così parlando con alcuni amici, c'è sempre stata una remora poi nel fare la critica radicale al monoteismo, cioè ben pochi autori ad esempio hanno avuto il coraggio di attaccare la figura criminale di Gesù Cristo, e il fatto che noi abbiamo avuto quel coraggio di attaccare la figura criminale di Gesù Cristo rappresenta certo un fatto dirompente, cioè nel senso che ha rappresentato l'inquadrare qual era l'origine della perversità e del pericolo cristiano o del pericolo monoteista, appunto, cioè il fatto che non era soltanto più la Chiesa, che non erano più i sacerdoti, che non era più un individuo, ma che esisteva una dottrina di fondo che era cattiva, che era perversa, che era malvagia in se stessa, e che soprattutto questa apparteneva al suo fondatore. E la nostra critica non si fermava più a comportamenti esteriori di una struttura, ma si andava a capire qual era l'origine del male.
Una cosa volevo accennare, non solo il motore inglese, ma io ho avuto un riconoscimento ancora più grosso, cioè la Società Internazionale di Studi Neoplatonici ha messo i link a tutte le pagine di Plotino, cioè la Società Internazionale di Studi Neoplatonici negli Stati Uniti ha messo i link a tutte le pagine di analisi dell'Eneadi fatte su Plotino. Dopo il riconoscimento dell'università, del portale dell'Università di Filosofia di Bari, anche la Società Internazionale di Studi Neoplatonici, che ha sede negli Stati Uniti. Per cui a quel punto è il massimo dei riconoscimenti che uno può avere, anche perché i nostri non sono studi storici di Plotino, sono proprio una confutazione del modo di pensare, del modo di vedere sia il libero arbitrio, sia la libertà, sia l'essere, sia l'uno, sia le Eneadi, cioè praticamente è una, proprio una rivisitazione della realtà del pensiero in se stesso. E il fatto stesso che la Società Internazionale di Studi Neoplatonici metta il link a tutte le pagine con nome e cognome, se permetti, è un grosso riconoscimento. E cazzo, cioè chi se lo sarebbe aspettato 6 anni fa?
Sì, sì, ma infatti, ma anche chi sostiene che il nostro linguaggio può sembrare duro, che può sembrare cattivo, in realtà è il nostro linguaggio in ambiti normali, non diciamo speciali, normali, in ambito, ad esempio, in certi ambiti filosofici non è assolutamente un problema di linguaggio, cioè è soltanto il moralismo in Italia cattolico che pretende il dominio assoluto, che dice che il nostro è un linguaggio offensivo. In realtà è il linguaggio di chi fa un esame alla radice di molti problemi, soprattutto va alla base di quello che dice il monoteismo e lo demolisce, proprio perché noi lo facciamo con un punto di riferimento che è il politeismo, che non è la sottomissione a un Dio creatore che non esiste, ma che andiamo a comprendere la molteplicità, le differenze dell'esistenza. E queste cose tirate via dal concetto pericoloso e nocivo del monoteismo sono riconosciuti da tutti, e di conseguenza noi facciamo da avanguardie, insomma, già sul tema delle avanguardie si era espresso Nietzsche, insomma.
Però, cioè, no, ma in realtà noi siamo all'interno anche di un movimento ben più grosso, sì, che è il movimento di libertà che hanno gli esseri umani, che è la libertà di pensiero, la libertà di esprimere se stessi, la libertà di fare tutte le critiche che si vuole. Per cui siamo all'interno di tutto questo insieme, che è un insieme che sta comunque premendo alle porte del sistema sociale in maniera pesantissima, e sta tentando di salvaguardare il sistema sociale da quelli che sono i rigurgiti terribili che stanno per arrivare, insomma, perché chiaramente dall'altra parte ci sono delle reazioni.
Sì, no, ma sai, poi le persone sono sempre abituate a percepire le cose in cosa meccanicistica, ma non sempre un'azione ha una conseguenza negativa. Leggevo una cosa molto divertente, sapete che in Egitto l'integralismo islamico è abbastanza forte e c'è la pratica dell'infibulazione delle donne, che tra l'altro viene praticata non solo dagli islamici ma anche dai cristiani copti. Benissimo, il fatto che in alcuni villaggi si sia fatta una forte immigrazione dei maschi e sono rimaste le donne sono riuscite a imporre in quei villaggi, perché sono maggioranza, di eliminare quella pratica. Di conseguenza il fenomeno dell'immigrazione rappresenta un problema di ordine pubblico, di ordine sociale per l'Occidente, in realtà per questi paesi dell'Egitto ha permesso a una realtà di donne di organizzare la società, almeno a livello di piccolo paese, in maniera diversa, ma questi sono tutti quanti sistemi che permetteranno poi di scardinare anche l'Islam.
Ma il, sarebbe stato fare anche un discorso di un'intera trasmissione, forse anche 3 trasmissioni, perché sono venute fuori intanto una serie di notizie, fra le altre cose una barca delle femministe olandesi o danesi, insomma, mi ricordo, sì, che si è fermata alle coste a Polonia per garantire il diritto all'aborto alle donne polacche, che come sapete quel criminale di Wojtyla e i suoi complici stanno tentando di sterminarle impedendo l'aborto e costruendo miseria. E questo vale anche per altri paesi dell'area, sì, mediterranea a struttura cattolica. E nello stesso tempo, mentre questa resistenza viene da parte dei cattolici nell'area mediterranea, troviamo un riscontro a Rabat, nel Marocco, una conferenza di donne islamiche in cui stanno tentando effettivamente di tagliare tutta una serie di elementi atroci proprio imposte dai musulmani. Cioè praticamente abbiamo dei movimenti sia all'interno dell'integralismo cattolico, cioè dei stati integralisti cattolici, sto parlando dell'Italia, della Spagna, della Polonia e di altri paesi, di Malta per esempio, e all'interno di paesi islamici abbiamo le stesse reazioni, le stesse forze di libertà che stanno premendo, cioè stanno premendo delle forze di libertà al di là che sia cattolicesimo o islam, perché sono tutte e due religioni di morte, religioni che tendono a stuprare le persone, cioè a trasformare le persone in bestiame, e le forze di libertà al loro interno stanno premendo, chiaramente in maniera diversa, perché le realtà sociali sono diverse, però stanno premendo per questo motivo noi a Radio Gamma 5, in tutte le trasmissioni radio e anche in internet, stiamo premendo perché le persone stiano attente al sistema sociale italiano e non, esatto, e non facciano del facile sentimentalismo per quello che succede in Iran, per quello che succede in non so, in Iraq, in Pakistan o in Afghanistan, perché proiettare la propria attenzione in paesi lontani significa non vedere più ciò che c'è vicino, cioè significa non vedere più l'orrore del cattolicesimo che si sta impostando, a un certo livello, perché è un livello mafioso, non a livello giuridico, perché la giurisprudenza sta tentando di fermare l'orrore cattolico. e allo stesso tempo il sistema legislativo, il sistema, diciamo così, del controllo sociale stanno tentando di arginare laddove è possibile, ma sta intervenendo a livello mafioso e sta tentando di incidere sulla struttura emozionale delle persone. I fatti di Agrigento, dove si fa una pressione criminale nei confronti delle donne affinché non abortiscono, è un atto di mafia, cioè è un'attività mafiosa messa in essere dai cattolici proprio per impedire l'esercizio di leggi dello Stato, cioè per impedire alle persone di usufruire delle leggi dello Stato, che è veramente una cosa aberrante. Però chiaramente il sistema giuridico può muoversi come si può muoversi, cioè con tutte le difficoltà che ha nel muoversi in questi ambienti, perché qua si tratta di mettere in galera 1.000, 2.000, 3.000 persone per attività mafiosa, cioè non si tratta di metterne in galera uno, per cui anche il sistema giuridico non è che sia in grado più di tanto di intervenire, deve invece intervenire il sistema sociale, cioè devono intervenire gli uomini, deve intervenire all'interno del sistema sociale il grido di libertà, cioè il grido di applichiamo le leggi per ciò che sono le leggi, e Moega le rompe i coglioni per impedire alle leggi dello Stato di essere applicate, e questo è deve intervenire. Se non c'è questa rivolta morale all'interno delle persone, il sistema giuridico fa quello che può, non è che
sì, infatti appunto quello che è importante è sempre il riferimento, non quello che può sembrare lontano, che siano delle cose sconvolgenti. In realtà la pratica del monoteismo è uguale che si trovi in un paese islamico, in un paese ebraico o in un paese cattolico. Logicamente noi viviamo in un paese cattolico e dobbiamo essere attenti a quello che avviene nella nostra società, nella nostra cultura, nel nostro paese. E in questo senso la Chiesa cattolica, come monoteismo che si manifesta come il più radicato, il più consistente nel nostro paese, sta facendo dei lavori nella società. Basta pensare che ad esempio sulla Repubblica di mercoledì 2 luglio 2003 c'è un articolo che dice per la Chiesa è l'ora dei movimenti e parla di tutte quante queste realtà che sono sempre più forti, e dice l'articolista che con questi movimenti si è varcato un guado, la Chiesa cattolica non è più semplificazione ma è diventato sistema. Ma il problema è che non diventa sistema soltanto per chi si vuole sottomettere, perché chi vuole entrare fa parte del Gregge, ma diventa un sistema impositivo di obbligo anche per chi non è cattolico. E non pensate appunto che nella nostra società abbia conquistato tranquillamente dei valori laici o dei valori religiosi di tolleranza. In realtà in tutto il mondo, soprattutto anche in Italia, c'è un tentativo da parte di tutti i monoteisti e soprattutto dei cattolici di creare un sistema in cui le persone devono ritornare all'interno di un gregge. Perché pensate appunto, chi è andato a protestare per il fatto che in Polonia i cattolici toccano la legge sull'aborto? Nessuno, perché è un paese occidentale, ma in realtà quello è un integralismo che si potrebbe applicare anche alla realtà italiana ed è quello che si sta facendo. Perciò non pensate soltanto ai problemi dell'integralismo lontano 1.000 chilometri dalla vostra casa. Guardate quello che le parrocchie, quello che i movimenti integralisti stanno facendo nei vostri paesi, nei vostri comuni, quello che sta avvenendo giorno per giorno continuamente. E questo è importante proprio perché il monoteismo sta diventando sistema, cioè sta diventando un sistema totalitario e impositivo. Perciò noi, quando parliamo delle donne che in Egitto e in Marocco lottano contro l'integralismo, non è soltanto per incoraggiare loro, ma perché siamo anche capaci noi di percepire che quel monoteismo non è solo nei paesi islamici, è il monoteismo che è presente anche qua. Non esiste nessuna differenza tra i principi del monoteismo cattolico, cristiano e di quello islamico, anche perché, io lo dico sempre, ormai hanno raggiunto già l'accordo e l'intesa. Il problema è soltanto di come ammaestrare il gregge a inghiottire questo rospo, perché gli hanno raccontato le varie storielle, hanno raccontato le varie cosette, hanno raccontato chissà che. In realtà dal punto di vista teologico hanno trovato l'accordo, devono solo sistemare alcune cose secondarie, e questo non c'è un problema, per cercare di creare questo monoteismo, perché il richiamo all'essere un'unica religione che ha l'unico Dio, questo è presente. Esistono delle resistenze che possono essere culturali, storiche, ambientali, però faranno passare anche questo, perché se stiamo ben presenti, facciamo un piccolo esempio, Marostica, ricordiamoci il Beato Lorenzino, è stato un martire e fino a non pochi, non dico secoli fa, fino a pochi anni fa, poi nel momento in cui c'era bisogno di un'intesa è stato anche cancellato, è fatto anche sparire, è stato anche tolto. Ma ricordiamoci che il monoteismo è anche questo, cioè nel senso che non ha problemi di buttare nella spazzatura quello che gli è servito per mantenere una pressione emotiva, una pressione sociale, una pressione culturale sulle persone. E quello che faranno con gli islamici, con gli ebrei, è che hanno raggiunto l'intesa, solo che dovranno trovare la storiella migliore per raccontarvi il motivo dell'intesa. E guardate che questa affermazione, che hanno trovato l'intesa, è già emersa anche in ambiti culturali, perché...
anche in ambiti internazionali.
Se parliamo un tema del genere, l'ha affrontato, fra le righe, Umberto Galimberti, che non è certo una persona che manca delle capacità di analisi. Ma la stessa Ida Magli, che era un'antropologa, ha rilevato come ormai stia esistendo una saldatura ben concreta nell'ambito più profondo tra il monoteismo islamico e il monoteismo cattolico. E questo sta avvenendo. Poi vi racconteranno chissà che, ma è soltanto per cercare di amministrare il gregge. Quando il gregge sarà dentro un recinto che non potrà essere abbattuto, non sarà più nessun problema. Il problema è soltanto edificare il recinto che contenga il gregge.
Allora, prima di avere le telefonate, io finisco con un'altra notizia, ci tengo un pochino a averla. Cioè, come sapete, noi critichiamo la figura di Gesù, diciamo che tutto il male, tutta la perversione sociale viene fuori dagli insegnamenti di quel pazzo di Nazareth. Però, nello stesso tempo, sappiamo benissimo che quel pazzo di Nazareth non è mai esistito, cioè nel senso che esiste la descrizione dalla quale promana tutto il male, tutta la distruzione degli uomini, ma il personaggio in se stesso non è mai esistito. Ora, siccome i cattolici devono fabbricare delle prove che sia esistito, perché chiaramente loro hanno anche l'altro aspetto, cioè dimostrare l'esistenza a chi dice non è mai esistito, ebbene, era stato trovato tempo fa un'urna in cui c'era scritto che quella era l'urna di Giacomo, figlio di Giuseppe e fratello di Gesù. Una commissione di studiosi nominata al Dipartimento israeliano per le antichità ha stabilito che è falso l'ossario reperito un anno fa e attribuito a Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù. Lo ha rivelato la televisione israeliana, ma la notizia non ha ancora conferme ufficiali. La stessa commissione ha giudicato falsa anche una lapide attribuita a Iosa, re di Giudea, anch'essa tornata alla luce di recente. Sull'episodio, oltre ad una approfondita indagine scientifica, è in corso anche un'inchiesta della polizia. Ha aggiunto l'emittente. La cassa funeraria in questione è un reperto calcareo di 51 cm per 28. In pratica, cosa è successo? È successo ciò che succede normalmente, è successo anche nel Friuli, mi raccontava mia figlia. In pratica hanno trovato questa cosa e qualcuno ha pensato bene di scolpirgli sopra una scritta cercando di imitare l'antico, in realtà facendo una grandissima cazzata, anche perché con le capacità di studio e di analisi con le capacità di studio e di analisi che c'è ancora oggi, si riesce a capire perfettamente quando una scritta è stata fatta adesso o quando una scritta è stata fatta 10, 20, 30 o 100, 200 anni fa, cioè o 1000 anni o 2000 anni fa, cioè le capacità di analisi. Le capacità di analisi e le capacità di introspezione che ha assunto l'archeologia sono tali da riuscire a comprendere con estrema facilità quando una scultura è recente o quando una scultura è antica. Sì, si può tentare di imbrogliare, cioè capacità di imbrogliare esiste sempre. Però sono diventati talmente abili e con l'uso anche di strumentazioni abbastanza sofisticate che sì, puoi imbrogliare su vasi di coccio che metti sottoterra, che fai bruciacchià, ma quando le cose sono veramente importanti, che possono davvero incidere sulla vita delle persone, allora si fanno in otto, saltano fuori tutti gli strumenti a raggi, a questi, a calore, tutto il resto, per stabilire quali sono i fasci. È inutile che i cattolici continuino con queste puttanate. Tanto il loro non è mai esistito. Questo è
sì, realtà. Ma infatti, tornando sul discorso appunto di quel sarcofago che è stato raccontato con un battaggio pubblicitario non indifferente come un'urla, in realtà chi ha visto la foto, chi è stato attento subito alle prime notizie, capiva che era difficilmente interpretabile, tenendo conto che poi era scritto in aramaico, era sempre più un tentativo di far credere alla gente che esistono delle prove che Gesù è esistito, ma in realtà tutto il racconto biblico è una menzogna.
Torno a ripetere, Gesù sta a significare sperma che guarisce, ed era una pratica spermatofagica che c'erano a quei tempi in Israele e nei dintorni, perché non c'era la medicina, non avevano la medicina che aveva Roma, e si adeguavano a questo, e non si poteva fare ogni botto a un figlio allora. Per cui avevano delle pratiche sessuali diverse. E Gesù significa sperma che guarisce. E passa, come guaritore, passa in greco col termine giasone. Per cui questo è il termine Gesù, significa questo. Fate un po' voi se poteva esistere una persona che si chiamasse così.
Vabbè. Si parla che poi storicamente appunto non esiste nessuna documentazione e mai verrà trovata. Cioè, nel senso che sai, la credulità, la volontà di abituare le persone a essere credulone. O che diamo via le telefonate,
sì,
visto che abbiamo
049 700 700.
Sì, appunto, ora io ricordo anche un'altra cosa che è molto importante, che sì, c'è Giampaolo.
Ciao. Sto chiedendomi il perché della fobia contro le donne da parte di tutte le religioni, specialmente di quelle rivelate, ma in genere di tutte le religioni. Mi dà una sensazione di paura nei confronti della donna. Non so se erro, voi altri se potete darmi una spiegazione di questo terrore nei confronti della donna. Quasi la donna sia autosufficiente, per me è ermafrodite, la dico grossa in questo senso. Non scandalizzatevi, ma quello che io penso è questo, insomma, anche se sono fuori strada completamente, però mi dà l'impressione che la donna abbia una forza tremenda interiore, nel senso che non ha la muscolatura dell'uomo, ma probabilmente il dolore lo sa affrontare molto, ma molto meglio dell'uomo, e non ha le paranoie che ho io. Non so perché le religioni la temano in maniera tale da tappargli la bocca e metterci un sacco in testa, un chador, quello che volete, da una parte o dall'altra. Le religioni l'hanno sempre pestata in questo senso. Non è per paura? Punto di domanda, vi lascio la risposta. Grazie molte.
Sì, beh, c'è sempre una cosa da considerare, che la paura è sempre un elemento basilare di ogni monoteismo, e il creare la tensione fra la coppia uomo-donna è sempre uno degli strumenti migliori proprio per rovinare le esistenze, perché le persone appunto, se sono abituate in una cultura libera a pensare a un rapporto di...
Io penso che le donne non è che siano forti o che siano terrorizzanti, le donne hanno un ruolo preciso, che è il supporto all'uomo, che se la donna sa che può sterilizzarsi, allora è forte, allora porta la morte, altrimenti è la vita. A quello che ha parlato prima, se avete capito il discorso. Per quanto riguarda invece l'esistenza di Gesù Cristo, penso che il tradimento dell'umanità l'hanno sognato migliaia d'anni gli ebrei, fin quando hanno indovinato col colpire l'essenza greca, tradire l'umanità attraverso il Baccano. Allora hanno tradito,
ci sentiamo giovedì prossimo, ciao a tutti.
Siamo in tanti, per esempio Berlusconi fa il prete in Europa, è perché vuole che l'Europa sia cristiana, e allora combatte contro tutti e tutto. Non vedete che sono rivoluzionari, non vedete, non capiscono niente. Allora, praticamente fino al fatto che dicono che è stato offeso. La cristianità offende qualsiasi persona pur di realizzarsi. Lui ha fatto il prete perché lui pensa il capitale come una cosa sociale, una cosa collettiva da conquistare. Mentre la conquista sociale è greca, è greca. Non che il profitto sia suo, perché lui ha scoperto la cultura greca.
Va bene, ciao. Pronto?
Ciao. Sì. Una parola solo la faccio presto. Sei in chiusura?
Sì, siamo quasi in chiusura, ma puoi darla.
No, solo perché non condivido.
No.
Il fatto che all'inizio hai parlato di Di Bella, l'hai definito truffatore. No, un momento. Io rispetto la tua idea, te la lascio, però io mi riferisco solo al Di Bella papà, padre, insomma, non ai figli o tutto quello che è venuto dopo. E non ci sto su questa definizione, per me è stato una persona onesta, ha lavorato tantissimo, è partito dalle basi della medicina ufficiale, lui avrà elaborato una sua terapia e per conto mio ha sempre lavorato in modo onesto e ha fatto del bene. Poi guarda, è morto povero, non si è arricchito, non ha avuto le ville, non ha fatto una vita da nababbo, e truffare vuol dire anche tentare di elevare dei soldi a delle persone raggirandole. Invece io ti porto, se vuoi, degli esempi viventi di persone che alla fine di una visita, quando pagavano, lui prendeva i soldi e li rimetteva in tasca.
Tu sai com'è questa trasmissione, no? Cioè, questa trasmissione non è una trasmissione di polizia. Cioè, non fa delle indagini di polizia o non dà dei giudizi giuridici. Questa trasmissione è una trasmissione religiosa che dà dei giudizi relativi agli esseri umani. Pertanto, quando una persona crea delle illusioni fra altre persone, noi diamo un giudizio relativo alle illusioni che crea. Chiaramente questa persona può essere tranquillamente in buona fede, tranquillamente può pensare di aver trovato, fatto e di lavorare per il bene degli altri, ma noi, ciò che noi guardiamo, ciò che noi vediamo, è il tempo che ci viene incontro, cioè vediamo gli effetti di ciò che fa traversati sulle persone. Per cui il nostro giudizio non è un giudizio di ordine di polizia o di ordine giuridico, il nostro è un giudizio relativo alla moralità del paganesimo politeista, che poi questa persona si illudeva di aver trovato e non ingannava, perché lei era convinta ed era onesta. Per noi è assolutamente irrilevante questo, capisci? Perché ciò che noi ci interessa è gli effetti nella società prodotti da questo, è questo che noi andiamo ad incidere. Dopodiché il giudizio morale al di fuori del giudizio religioso, cioè quello che è la moralità sociale o quella che è la moralità giuridica, a noi non interessa. Capisci? Cioè, io do dei criminali a delle persone a cui, che la giurisprudenza non condannerebbe mai, perché gli elementi su cui io baso a costruire il mio giudizio sono diversi dalle prove di tribunale o dai reati che un tribunale considera. Cioè, questo non significa che se io do del criminale a uno, questo per la magistratura sia un criminale. Lo è dal punto di vista del paganesimo politeista, dal punto di vista della società, dal punto di vista del tempo che mi viene incontro.
Vabbè, io non so, sì, perché
capisci? Cioè, il sistema per cui io do un giudizio non è quello che si porterebbe in tribunale, è un giudizio relativo al paganesimo politeista.
Certo, per quello che ho raccolto e conosco della persona.
Ma io ti do atto di tutto, cioè, ti dirò, non solo, ma ti dirò che la lotta che è stata fatta alla fine, cioè che ha indotto più che fatta lui, contro il dolore, cioè la morte nel dolore, per me è una delle robe più importanti che sia successa negli ultimi anni. Cioè, capisci?
Ma non credo che sia avvenuto solo con Di Bella o con
c'era la gente che era pronta a questo tipo di ribellione.
Mi ricordo che lo diceva anche Pantellini ancora prima di Di Bella, perché è da un po' che ascolto questa radio. E diceva almeno, perché curava anche lui, almeno voleva che si adoperasse l'ascorbato di potassio nella cura dei malati tumore, e diceva anche lui la stessa cosa, almeno con questi sistemi riusciamo a far morire la gente in modo, insomma,
guarda che questo
in modo umano, non da disumani come si moriva.
Guarda che il fatto che sia successo questo in tutta la vicenda è la cosa, secondo me, più bella che poteva succedere, capisci? Ma questo però è diviso dall'uomo, cioè l'uomo è stato un catalizzatore. Però quello che lui spingeva fu la costruzione di un sacco di illusioni.
Sì, ma è difficile che da un truffatore venga fuori qualche
cosa
positivo.
Non è vero. Sapessi da quanti pezzi di merda usano gli dèi per trasformare la vita.
Spero che anche con questa telefonata voglio far capire alla gente che non è che io telefono a voi perché sono d'accordo.
Ma scherzi.
Se ho qualche cosa da dire lo
esprimo. Ma non c'è problema.
Che come rispetto l'idea degli altri, spero.
Sì, ma non c'è problema. Cioè, se le persone continuano a pensare a questa persona come loro vogliono, magari anche con piacere perché gli ha risolto dei problemi, continuano a pensare a questa persona con piacere.
Guarda,
capisci?
Io ieri ero ai funerali, ne ho visto tanti e mi hanno testimoniato la loro guarigione, sono vivi a distanza di 10-15 anni che erano andati per spacciare. Io ho visto con i miei occhi, ho parlato insieme.
Sì, ma ti assicuro che la medicina ufficiale ne ha salvati
tantissimi, ma guarda che quello che si era cercato di fare dentro questa radio era di mettere assieme medicina ufficiale e anche medicina alternativa.
Se tu ricordi, allora noi non abbiamo detto una parola. Nonostante questo, perché secondo noi era interferire in altre trasmissioni che non andava fatto, ma solo per questo,
Sì, però vedi, purtroppo portare avanti certe idee ci si scontra poi con certi anche interessi.
Adesso provo a metterti giù.
Anche a massa.
Ciao.
Chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per questa sera alle ore 19 e parlerò della mente silenziosa. Ciao a tutti.